Benvenuti ad una nuova puntata di Futuro, corsi di laurea in Sardegna, il programma in 10 puntate di Radiorama Sound che ogni martedì si occupa di corsi di laurea in Sardegna, descrivendone i contenuti. Io vi ringrazio per esservi sintonizzati su queste frequenze e vi ricordo che potete contattarci via telefonica e via WhatsApp al 0782 624 713, potete scriverci sulla pagina Instagram ufficiale della radio Radiorama Sardegna, su quella Facebook Radiorama Sound e siamo a vostra disposizione anche via mail all'indirizzo ramasound@tiscali.it. Buon ascolto! Benvenuti, ma anche ben ritrovati se siete già ascoltatori di Radiorama Sound, se ci seguite per i nostri programmi. Sicuramente saprete che in questo spazio pomeridiano lo dedichiamo, non il martedì, però diciamo lo dedichiamo spesso a raccontare la storia della nostra isola, magari cercando di tendere un filo di collegamento tra il passato e il presente. Lo abbiamo già fatto nel passato raccontando di nuraghe, lo facciamo oggi, quest'anno, raccontando delle torri aragonesi, lo facciamo raccontando del periodo giudicale e lo faremo anche ancora nel corso dell'anno raccontando del teatro in Sardegna. Oggi però questo spazio dedicato alla Sardegna viene dato a una prospettiva diversa a livello temporale, cioè non guardiamo più il passato per ricondurlo al presente, ma guardiamo dal presente per esporci verso il futuro. Per fare questo dedichiamo uno spazio a raccontare alcuni dei corsi di laurea che vengono proposti dalle università di Cagliari, comunque sono frequentabili anche all'università di Sassari, e cerchiamo di capire come questi insegnamenti, queste materie siano orientate verso il domani. Per farlo dedichiamo appunto uno spazio di un'ora ogni martedì e raccontiamo questi diversi corsi. Il primo che apre questa trasmissione, che appunto si chiama Futuro, è il corso di Scienze della Comunicazione. Lo abbiamo scelto perché la comunicazione sta diventando forse il campo più rilevante insieme a quello dell'informatica. In un certo senso sempre di informazione si parla, oggigiorno che siamo costantemente bombardati da, per usare un termine appunto bellico, ma senza un sottointeso negativo, diciamo, siamo bombardati fattualmente per una questione di routine, di vita, di contenuti, di immagini, di suoni, di appunto di multimedialità che spesso si ibridano e si incrociano tra di loro, cioè il testo che compare nel video e quindi delle parti che 50 anni fa, 60 anni fa erano isolate, oggi si presentano miste in una tecnica multimediale diversificata che in un certo senso cerca di inglobare tutti i sensi. Scienze della comunicazione si occupa di formare degli operatori del settore della comunicazione che siano in grado di discernere le varie declinazioni dei media appunto. Diciamo che il corso è un corso triennale che apre i suoi insegnamenti poi ovviamente noi dividiamo le informazioni per il corso di quest'anno, però i corsi cambiano e sono sempre in aggiornamento. Tra l'altro il corso di Scienze della Comunicazione è uno di quelli che è più dedito all'aggiornarsi, al rinnovarsi, proprio per una sua natura di restare al passo con i tempi, per natura della materia indagata, diciamo. Comunque l'insegnamento è quello di logica e teoria dell'argomentazione, il primo insegnamento che apre il corso al primo anno. Poi abbiamo la lingua inglese, chiaramente, la teoria dei linguaggi della comunicazione, la sociologia della comunicazione e dell'immaginario. Ovviamente il corso di laurea in scienze della comunicazione, come molti corsi moderni, consente anche un percorso personalizzato a scelta dello studente che deve appunto selezionare quale insegnamento ricevere e di conseguenza quale esame dare in base ai suoi interessi, alle sue propensioni. Quindi si apre già la scelta al primo anno, che consente di scegliere tra fondamenti di marketing oppure statistica sociale. Il secondo anno continua con insegnamenti più peculiari, tra cui la lingua spagnola, la filosofia della mente e dell'intelligenza artificiale, quello di linguaggi del cinema, della televisione e dei media digitali, un tempo era chiamato anche linguaggi di televisione dei new media, e altri... e tanti altri, appunto, fino alla creazione di un percorso completo che cerca di guardare la comunicazione sia da un approccio diretto, pratico, come per esempio i corsi di simil programmazione, nel senso che poi si utilizzano dei programmi appositi come Scratch, che vengono fatti per imparare i fondamenti logici della programmazione, e poi consente anche un approccio teorico a questo corso di laurea, perché di fatti appunto non è solo la teoria dei linguaggi che studia il rapporto umano con la comunicazione, ma anche teorico a livello proprio legato alla produzione mediatica. Mi verrebbe da dire teorico pratico, utilizzando un'espressione paradossale, nel senso che effettivamente poi riguarda la teoria di come il medium, come il cinema, ma come oggi i social network comunicano e hanno presa sull'essere umano. Bene, dunque, per fare un po' di chiarezza iniziamo a spiegare gli insegnamenti. Al primo anno vengono insegnati informatica e content management system, laboratorio di come vengono fatti anche dei laboratori, cioè per questo parlavo anche di approccio pratico, viene fatto il laboratorio di comunicazione giornalistica online, un laboratorio di scrittura dei testi, l'insegnamento di lingua inglese a un livello approfondito, l'insegnamento di linguaggi del cinema, della televisione e dei new media per l'appunto, logica e teoria dell'argomentazione, teoria dei linguaggi e della comunicazione. Al secondo anno vengono insegnati le materie di composizione ed elaborazione dei testi, filosofia della mente e intelligenza artificiale, fondamenti di automazione e programmazione, il corso appunto di lingua spagnola, sociologia dei processi culturali e comunicativi e sociologia generale. Il terzo anno, che varia molto a seconda delle scelte dello studente, vengono erogati gli insegnamenti di comunicazione pubblica, di comunicazione pubblicitaria, di marketing e comunicazione d'impresa, di metodi e tecniche della rappresentazione grafica e poi di psicologia sociale della comunicazione. Altri due esami che chiudono il terzo anno sono quelli di storia delle scienze e delle tecniche e di tecnologia dell'elaborazione multimediale e dei linguaggi visuali. Chiaramente queste materie non dovrete affrontarle tutte se vi troverete ad essere uno studente di scienze delle comunicazioni presso l'Ateneo di Cagliari. Avrete la possibilità di scegliere di variare il vostro percorso in base alle vostre esigenze e ai vostri interessi, ecco. Prima di dedicarci pienamente, diciamo, a ogni singolo corso di studio, vale la pena fare una premessa. Il corso di studio di Scienze della Comunicazione dell'Università di Cagliari è un corso che viene erogato anche in digitale. Dunque, lo studente ha la possibilità di seguire tutte le lezioni e qualsiasi attività didattica a distanza, in differita. Già questa tecnologia veniva utilizzata prima che il Covid rendesse impossibile frequentare le lezioni, come abbiamo visto per tutti i gradi di scuola, e dunque lo studente avrà l'obbligo di presenziare in facoltà solo esclusivamente nel momento in cui dovrà sostenere l'esame. Chiaramente c'è una distinzione da fare: non stiamo parlando di un corso di studi online, ma stiamo parlando semplicemente di un corso di studi come qualsiasi altro dell'Università di Cagliari, che viene erogato anche in differita, cioè voi avrete la possibilità sostanzialmente di guardare le lezioni in diretta mentre vengono svolte comunque nelle aule della facoltà. Perfetto, possiamo anche dedicarci alle singole materie. Chiaramente non parleremo nel dettaglio di tutti i corsi, perché poi questo implicherebbe che si, diciamo, si dia spazio solo al numero e poco al contenuto, cioè si faccia una sorta di elenco. Abbiamo selezionato alcuni dei tratti che sembrano essere quelli più rilevanti nella materia che vogliamo descrivervi. Il primo che troviamo particolarmente interessante è quello appunto di logica e teoria dell'argomentazione. Ma per capire bene l'insegnamento dobbiamo capire che cos'è la logica. Ecco, la materia infatti riguarda proprio la logica e l'argomentazione, perché la logica è una disciplina filosofica che si occupa dello studio del ragionamento e delle argomentazioni. Essa si concentra sulla valutazione della validità e della coerenza degli argomenti, indipendentemente dal loro contenuto specifico. Questo è importante da capire, stiamo parlando di una questione di forma. La logica si occupa di diversi tipi di ragionamenti, come ad esempio il ragionamento deduttivo, il ragionamento induttivo e il ragionamento abduttivo. Nel ragionamento deduttivo si parte da premesse vere per arrivare a una conclusione necessariamente vera. Nel ragionamento induttivo si parte da osservazioni specifiche per trarre una conclusione generale. Invece, nel ragionamento abduttivo si parte da una conclusione per spiegare le premesse o le osservazioni. La logica è una disciplina fondamentale per molte altre discipline, come la matematica, la scienza, la filosofia e anche l'informatica. La sua importanza deriva dal fatto che la logica fornisce uno strumento fondamentale per la valutazione razionale degli argomenti e delle teorie ed è pertanto essenziale per la costruzione di conoscenze e per la risoluzione di problemi in molti campi del sapere. Ma come fa la logica ad essere utilizzata, diciamo, per analizzare vari tipi di ragionamento e per valutare la loro validità e la loro coerenza? Beh, ci sono diversi strumenti che sono spiegati nel corso che vengono utilizzati a seconda delle varie evenienze. E vengono utilizzati per analizzare i ragionamenti, per esempio le regole di inferenza, le tabelle di verità e i diagrammi di Venn. Per fare qualche esempio del funzionamento del ragionamento deduttivo, che è il tipo più noto di ragionamento, esso consiste nel partire da premesse o assiomi, come vengono definiti, e giungere a conclusioni che sono necessariamente vere. Ad esempio, se diciamo che tutti gli uomini sono mortali e che Socrate è un uomo, allora possiamo dedurre logicamente che Socrate è mortale. Il ragionamento induttivo, invece, che parte da osservazioni specifiche e trae conclusioni generali, potrebbe essere espresso con un esempio come segue. Per esempio, se noi vediamo che tutti i corvi che abbiamo incontrato sono neri, possiamo indurre che tutti i corvi sono neri. Tuttavia, il ragionamento induttivo non garantisce la verità, come si può già spiegare, diciamo, come si può già evincere da questo piccolo esempio, ma solo una probabilità, un grado di probabilità che il fatto da noi definito sia reale. Per quanto riguarda l'ultimo tipo di ragionamento che abbiamo citato, il ragionamento abduttivo, per fare sempre un esempio, magari questa volta facciamo un esempio un po' macabro e seguiamo la linea dei corvi, ecco, diciamo che se troviamo una persona che presenta una ferita da taglio e se troviamo un coltello insanguinato, possiamo in maniera abduttiva concludere che quella persona abbia usato il coltello per ferirsi o che si sia ferito col coltello. Questo è il modo in cui la logica ci consente di costruire delle teorie. E come abbiamo detto, la logica è una disciplina fondamentale per tantissime altre discipline. Per esempio, in matematica la logica è essenziale per dimostrare teoremi e costruire sistemi formali. In filosofia la logica è importante per analizzare gli argomenti e valutare la validità delle teorie. In scienza la logica è utilizzata per valutazione di ipotesi e delle teorie scientifiche. Inoltre, in informatica, la logica è fondamentale per la progettazione e l'implementazione di algoritmi e programmi. Una cosa curiosa che probabilmente apprenderete se seguirete il corso è che la logica non è una sola, come noi siamo abituati a riferirci in maniera colloquiale, ma diciamo che si riferisce a diverse, cioè si divide, scusate, in diverse branche. Per citarne alcune possiamo parlare di logica proposizionale, logica predicativa, logica modale, logica deontica e anche logica fasi. Beh, vediamo qualche distinzione per capire come si fa ad avere logiche diverse. La logica proposizionale si occupa della rappresentazione e della manipolazione di proposizioni, ovvero di affermazioni che possono essere vere o false. Questa logica fornisce gli strumenti per la rappresentazione e la valutazione della validità di argomenti formali. La logica predicativa, o logica dei predicati di primo ordine, si occupa della rappresentazione e della manipolazione di proposizioni che coinvolgono variabili e predicati. Questa logica è utilizzata soprattutto in matematica e permette di formalizzare i teoremi e i concetti matematici. Capite il collegamento con l'ambito della comunicazione? Certo, è importante capire quando, cioè ragionare in generale, ragionare in modo logico, però l'integrazione della logica, il comparto di materie che vengono studiate in questo corso di laurea, è dato proprio da questo, cioè che la logica ci consente di formalizzare dei pensieri in una maniera ineccepibile, corretta. Dunque, andiamo avanti. La logica modale si occupa di ragionamenti che coinvolgono la modalità, ovvero l'idea che un'affermazione possa essere necessaria, possibile, contingente o impossibile. Questa logica è utilizzata in filosofia ed informatica per la modellazione di sistemi dinamici e per la specificazione di proprietà dei sistemi. La logica deontica si occupa della rappresentazione e della manipolazione di proposizioni che coinvolgono il concetto di obbligo, permesso e divieto. Questa logica è utilizzata soprattutto in filosofia e in etica per l'analisi di situazioni in cui è coinvolto un sistema normativo. Infine, per parlare dell'ultima che abbiamo citato, la logica fasi si occupa della rappresentazione e della manipolazione di proposizioni che coinvolgono il concetto di grado di verità. Abbiamo una distinzione molto forte da quella proposizionale, detta anche booleana, cioè nel senso che ammette i valori di vero o falso, e solo quei due. Pensate all'informatica, al bit acceso o spento, oppure al sistema binario che compone praticamente tutta l'informatica. Compone forse un termine sbagliato, comunque fortemente legato al settore dell'informatica, 1 o 0, vero o falso, acceso o spento. E questo è il concetto di booleano, di duplice, la possibilità di ricoprire solo un singolo stato in un determinato momento di tempo. La logica fasi invece ammette diversi stati, cioè ammette un grado di verità. E che significa che una proposizione, secondo questa logica, può essere sia parzialmente vera che parzialmente falsa, o totalmente vera o totalmente falsa, insomma. Questa logica è utilizzata soprattutto nel campo dell'intelligenza artificiale e nella teoria dei sistemi per la modellazione di situazioni incerte o vaghe. E questo si collega poi nel piano di studi con la materia di intelligenza artificiale di cui abbiamo parlato poco fa. Comunque, per chiudere questa materia e passare alle altre, la logica è una disciplina fondamentale per l'analisi razionale del ragionamento e dell'argomentazione ed è utilizzata in molte altre discipline come strumento fondamentale per la costruzione di conoscenze e la risoluzione di problemi. Un'altra parte interessante della logica che riguarda sempre l'argomentazione sono le cosiddette fallacie, cioè quando un individuo scrive, parla o comunque si espone pubblicamente deve stare attento a non incappare in quelle che vengono considerate fallacie logiche, cioè l'idea di dare per scontato qualcosa o far passare qualcosa per vero quando è falso e viceversa. Chiaramente non tutti i parlanti finiscono nella trappola delle fallacie per una questione di errore, di ignoranza, se vogliamo definirla così, eccetera, ma alcuni parlanti utilizzano utilizzano le fallacie a loro vantaggio, non solo per demolire un argomento di qualcun altro, ma anche per far passare come vero il proprio. Quindi un buon comunicatore deve imparare la teoria dell'argomentazione, della logica, perché deve essere in grado non solo di riconoscere le fallacie altrui e prevenire le proprie, ma capire anche quando l'altro interlocutore sta in, tra virgolette, malafede, utilizzando una fallacia per proporre il suo argomento. Chiaramente di fallacie logiche e argomentative ce ne sono tantissime. Noi ci limitiamo a vederne 7, perché sono le più comuni, diciamo le più facili anche da riconoscere. Beh, facili in realtà dipende molto dal contesto in cui vengono dette, però diciamo che sono le più frequenti. Per dare una definizione di fallacia logica, potremmo dire che si tratta di errori di ragionamento che portano a conclusioni sbagliate o ingiustificate. Tra le più comuni abbiamo per esempio la fallacia chiamata argomento ad hominem, cioè argomento a persona. Consiste nel criticare la persona che dice l'argomento invece che l'argomento in sé. Ad esempio, noi non dobbiamo ascoltare le idee di quel politico perché è stato condannato per frode fiscale. Nonostante il politico sia stato condannato, infatti non è detto che le sue parole siano sbagliate o giuste. Per fare un esempio più semplice, potremmo dire anche che potremmo diciamo trovare questa fallacia nel discorso di chi magari dice a una persona sovrappeso: tu non puoi dirmi che dieta svolgere perché sei sovrappeso. Il fatto che la persona che sta spiegando la dieta sia sovrappeso non incide sul valore della dieta. Un'altra fallacia spesso utilizzata è quella che viene chiamata appello alla paura, cioè quando il parlante cerca di motivare un argomento basandosi sulle paure del suo ascoltatore. Per restare nel campo della politica, potremmo dire che una fallacia, un appello alla paura, potrebbe essere: se non voti per me, il tuo posto di lavoro verrà dato a un immigrato, per esempio. Si sentono spesso discorsi di questo tipo: se non votate per noi verremo rimpiazzati, e così via. Chiaramente questo tipo di discorso non si basa su una questione logica, su un fatto accaduto, ma semplicemente sulla paura che il proprio ascoltatore, che il proprio uditorio ha di qualcosa. Un'altra che segue è l'argomento alla falsa autorità, cioè consiste nell'utilizzare l'autorità di una persona o di un'organizzazione non competente nel campo specifico per convincere gli altri. Ad esempio, il mio dentifricio è il migliore sul mercato perché è stato approvato dal mio attore preferito. Chiaramente che l'attore approvi il dentifricio non ha nessun valore a livello dentistico, diciamo, e via. Un'altra fallacia di cui parliamo, per esempio, potrebbe essere quella della generalizzazione affrettata. Consiste nell'usare un esempio, un'osservazione, per trarre una conclusione generale senza una sufficiente evidenza. Ad esempio, ho incontrato un cane aggressivo e perciò tutti i cani sono aggressivi. Chiaramente questi esempi squillano, nel senso che sono evidenti e in un certo senso sono anche ridicoli, ma pensate a come vengono utilizzati e applicati nella comunicazione anche politica, tutti i giorni, negli stereotipi, insomma, in tutto il linguaggio presente nella nostra televisione, nei nostri media, si odono queste cose, sono presenti. Si può facilmente capire perché sia importante, cioè più che altro, oltre che essere importante come insegnamento, perché sia rilevante all'interno del piano di studi di una laurea in comunicazione. Un'altra fallacia classica, diciamo, è quella che possiamo identificare con il nome di non sequitur. Consiste nell'usare una conclusione che non segue logicamente dalle premesse. Ad esempio, tutti gli uomini sono mortali e quindi tutti i mortali sono uomini. È chiaro che in un caso, cioè un caso non implica l'altro. Allora, petizione di principio, invece, è un'altra fallacia che consiste nell'usare come premessa la stessa cosa che si vuole dimostrare. Ad esempio, la Bibbia è la verità assoluta perché è la parola di Dio. E quindi Dio esiste perché c'è scritto nella Bibbia. Questa è una definizione quasi circolare, nel senso che poi finiamo per fare il cane che si morde la coda. Dopodiché c'è anche la fallacia dell'equivoco, che semplicemente riguarda l'utilizzare una parola, un'espressione con due significati diversi. Ad esempio, non c'è niente di meglio dell'amicizia. Il caffè è meglio dell'amicizia, quindi non c'è niente di meglio del caffè. In realtà questo ragionamento non segue, ecco, cioè non tiene, ecco. Chiaramente queste erano solo le fallacie più comuni, ce ne sono moltissime altre. Ed è importante appunto riconoscerle ed evitarle per evitare di cadere negli errori di ragionamento e di giungere a conclusioni in realtà ingiustificate, ma anche appunto di farsi fregare da un abile parlante che le utilizza a suo vantaggio. Bene, la seconda materia di cui abbiamo parlato del primo anno era la teoria della comunicazione. Che cos'è la teoria della comunicazione? È un'area di studio interdisciplinare. Questa è una caratteristica che accompagna molti dei corsi di scienze della comunicazione, cioè che le materie che si studiano riguardano più campi, che si occupa dell'analisi di processi di comunicazione tra individui, gruppi e organizzazioni. In generale, la teoria della comunicazione mira a comprendere come le persone scambiano informazioni, idee e anche significati attraverso i diversi canali di comunicazione disponibili. La teoria della comunicazione ha le sue radici in diverse discipline, tra cui la psicologia, la sociologia, l'antropologia, la linguistica, la filosofia, ma anche la tecnologia dell'informazione. Essa si basa su un insieme di concetti e di modelli teorici che aiutano a comprendere i diversi aspetti della comunicazione. Tra i principali concetti della teoria della comunicazione si possono citare quello del mittente e del destinatario, cioè il mittente è colui che trasmette il messaggio mentre il destinatario è colui che lo riceve, il canale di comunicazione è il mezzo attraverso il cui il messaggio viene trasmesso, come ad esempio la voce, la scrittura, le immagini, i gesti e così via, il rumore. È un elemento che può interferire con la comunicazione, rendendola meno efficace, addirittura impedendola. Il contesto, cioè il riferimento al contesto culturale, perché determinati segni significano determinate cose, fare sì con la testa, fare no con la testa. Certo, lì entriamo nel campo della semiotica, cioè la scienza dei segni. Comunque la teoria della comunicazione ingloba degli elementi di semiotica. Tra i modelli teorici della comunicazione i più noti sono sicuramente quello di Shannon e Weaver, che erano due ingegneri che hanno sviluppato questo modello che appunto racchiude gli elementi di cui abbiamo parlato poco fa, cioè il mittente, il destinatario, il canale e così via. Poi il modello di Jacobson, il modello di Laswell. Per esempio il modello di Shannon e Weaver ad esempio si concentra sulla trasmissione del messaggio attraverso un canale e sulla riduzione del rumore per garantire la trasmissione efficace del messaggio. Era un modello che derivava da studi ingegneristici, quindi molto concreto in un certo senso. Il modello di Jacobson invece si concentra sui sei elementi fondamentali di ogni atto di comunicazione, come ad esempio il mittente, il destinatario, il messaggio, il canale e il codice, cioè il codice nel senso come lingua. Quando noi diciamo che qualcosa viene codificato, nel linguaggio comune siamo abituati a dargli il significato di criptato, cioè di nascosto in codice, il famoso messaggio in codice. In realtà quando si parla di comunicazione, soprattutto di teoria della comunicazione, si usa il termine codificato, si riferisce a qualcosa che è stato stabilito dal nostro codice, cioè all'interno della nostra lingua. Per esempio, frasi che hanno un significato che non dipende dal loro valore letterale. Per esempio, stare al verde non ha nessun significato che si può ottenere dalla semplice analisi delle parole. Bisogna vivere nel contesto culturale di riferimento, che ad esempio può essere quello italiano, perché in Italia si usa questa frase, e essendo in questo contesto si capisce il significato. È chiaro che dire lupo verde pelo ma non il vizio, tradurlo in inglese non ha nessun significato per gli inglesi, come dire, che ne so, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Sono frasi che hanno un significato semplicemente riguardo al codice di appartenenza, alla cultura di appartenenza. In sintesi, la teoria della comunicazione è una disciplina che aiuta a comprendere i processi di scambio di informazioni e di significati tra le persone attraverso l'uso di concetti e di modelli teorici. La teoria della comunicazione è fondamentale in molte aree, come per esempio la pubblicità, la politica, la mediazione culturale e tantissime altre ancora. Un'altra delle materie che abbiamo introdotto per cambiare completamente ambito è quella chiamata Informatica e Content Management System. Ma cosa sono i CMS? Beh, i CMS, appunto sistemi di gestione del contenuto, o nel nome originale in inglese Content Management Systems, sono sistemi software progettati per semplificare la gestione e la pubblicazione di contenuti digitali. Un CMS consente agli utenti di creare, organizzare, modificare e pubblicare contenuti su un sito web in modo intuitivo e senza dover scrivere codice o aver competenze tecniche avanzate. I CMS sono strumenti molto diffusi e ampiamente utilizzati per la creazione di siti web, blog, portali di notizie, ma anche negozi online e molte altre tipologie di siti. Offrono un'interfaccia utente amichevole, semplice, che permette agli utenti di inserire testi, immagini, video e altri tipi di contenuti senza dover gestire direttamente il codice HTML o altri linguaggi di programmazione. Beh, che vantaggi si hanno nell'utilizzare CMS al posto di programmare direttamente le cose? Beh, innanzitutto il primo punto è quello della facilità d'uso, cioè i CMS sono progettati per essere intuitivi e permettere agli utenti senza competenze tecniche di gestire i contenuti in modo semplice e veloce. Poi sicuramente c'è la questione della gestione centralizzata, cioè i CMS consentono di organizzare i contenuti in modo strutturato e di gestirli in un unico luogo. Questo semplifica il processo di aggiornamento o quello di modifica che nell'epoca moderna è costante. Inoltre c'è anche la possibilità di collaborare, perché di fatti molti CMS offrono funzionalità di gestione degli utenti e dei ruoli e permettono a più persone di collaborare nella creazione e la gestione dei contenuti, quindi si prestano alla formazione, diciamo, di una piattaforma che può essere condivisa da altri membri di una determinata azienda. Per esempio l'intento del corso, come possiamo dire, è quello di rendere il fruitore, appunto lo studente, in un futuro capace di gestire completamente una apparato digitale e magari di gestire anche i ruoli degli altri utenti. Design personalizzabile è un altro forte dei CMS, perché sono facilmente personalizzabili, cioè spesso offrono temi e modelli predefiniti che quindi agevolmente consentono di dare l'aspetto più desiderabile al proprio sito, e questo ovviamente comporta, diciamo, un aspetto professionale. Immaginate di voler aprire il vostro progetto, per esempio un libro di, diciamo, un sito internet di ricette sarde in cui si esplorano appunto i gusti della terra. Ecco, con un CMS potete iniziare a lavorare tranquillamente senza avere delle conoscenze specifiche nell'ambito dell'informatica. Tuttavia, le conoscenze del CMS si sono più a portata e più user friendly, cioè più a portata dell'utente medio, però comunque richiedono un corso di apprensione, diciamo, per essere utilizzato al meglio, proprio quello che fanno nell'Università di Cagliari. Inoltre, chi di voi è più interessato alla parte moderna del social media managing, del marketing, saprà sicuramente che cos'è la figura del CEO, e non sto parlando del proprietario dell'azienda, ma del SEO. Insomma, i CMS possono includere delle funzionalità per l'ottimizzazione dei motori di ricerca, e questo è proprio il SEO, cioè il Search Engine Optimization, e aiutano, diciamo, a migliorare la visibilità del sito web sui motori di ricerca, che è fondamentale per distinguersi da omonimi e quant'altro. Tra i CMS più popolari ci sono Drupal e Joomla, ma anche WordPress, che è quello che fa parte del programma di cui stiamo parlando, della Facoltà di Scienze della Comunicazione. E inoltre c'è da dire che È vero che nel programma viene insegnato specificatamente WordPress, ma comunque possiamo dire che il principio sia uguale e condiviso da un po' tutti, e quindi effettivamente consente allo studente di apprendere delle nozioni base che può con poca fatica adattare ad altri siti, ad altri formati, ecco. Questo perché ce ne sono tanti? Beh, sostanzialmente per una questione di mercato, chiaramente, e poi ci sono ovviamente dei programmi che sono più disegnati, più cuciti per, diciamo, per alcune esigenze specifiche. E quindi, insomma, viene scelto con precisione per quello che si intende fare. Allora, un'altra parte di questo, sempre di questa materia di informatica e CMS riguarda appunto l'informatica. Nello specifico, oltre ad essere spiegati alcuni principi e fondamenti della materia, viene iniziato a spiegare un sistema di programmazione che ha un po' il compito di, diciamo, far comprendere anche a coloro i quali non hanno una base specifica di programmazione come funzionano i linguaggi. Questo sistema di programmazione, questo linguaggio si chiama Scratch, ed Scratch è propriamente un linguaggio di programmazione visuale ed è un ambiente di sviluppo creato per insegnare ai giovani i fondamenti della programmazione in modo divertente e interattivo. Ambiente di sviluppo significa che consente, diciamo, di gestire appunto vari programmi, di crearli, di svilupparli, ma vediamolo nel dettaglio. È stato sviluppato dal MIT, il Massachusetts Institute of Technology, ed è particolarmente adatto per i bambini, gli adolescenti e i principianti che desiderano imparare a programmare. L'ambiente di sviluppo di Scratch, difatti, offre una modalità grafica in cui gli utenti possono creare programmi unendo dei blocchi grafici rappresentanti comandi e azioni, senza dover scrivere codice in un linguaggio di programmazione tradizionale, e questo è il grande vantaggio. Difatti, questa caratteristica rende Scratch accessibile anche a coloro che non hanno familiarità con la sintassi dei linguaggi di programmazione convenzionali. Con Scratch gli utenti possono creare progetti interattivi, storie animate, giochi e molto altro. Offre una vasta libreria di sprite, cioè degli oggetti grafici, degli elementi di immagine, ecco, e suoni che possono essere utilizzati nei progetti, ma gli utenti possono anche importare e utilizzare le proprie immagini, suoni e ad animazioni. Una delle caratteristiche distintive di Scratch è la sua comunità online. Difatti, gli utenti possono condividere i loro progetti, ispirarsi a quelli degli altri e persino collaborare su progetti condivisi. Questo aspetto promuove la condivisione, l'apprendimento collaborativo e la creatività. Scratch è stato pensato e di conseguenza progettato per insegnare concetti di programmazione come sequenze, cicli, condizioni, eventi, variabili, tutto in modo intuitivo. Attraverso l'interfaccia visuale e la possibilità di vedere immediatamente i risultati delle modifiche apportate, gli utenti infatti possono sperimentare e imparare i principi di base della programmazione in modo pratico e divertente. In sintesi, possiamo dire che Scratch è un ambiente di programmazione visuale che consente ai principianti di creare progetti interattivi utilizzando blocchi grafici. È ampiamente utilizzato nelle scuole e nelle comunità di apprendimento per introdurre i concetti di base alla programmazione e incoraggiare la creatività e la condivisione. Chiaramente qua si è parlato di giochi, di animazioni e così via, ma pensate anche alla possibilità di creare dei banner, cioè dei festoni, se possiamo tradurli così, in digitale, interattivi, e quindi la possibilità, assieme, diciamo, coadiuvato dalla conoscenza del CMS, del Content Management System, di cui abbiamo parlato prima, la possibilità di creare un intero comparto visuale per il proprio sito web o per l'azienda che si gestisce. Quindi, come vedete, questo corso di laurea a Cagliari offre sia una base teorica che consente di andare oltre negli studi, ma anche una base pratica che avvicina lo studente e di conseguenza il futuro laureato direttamente alla sua professione. Però devo ammettere che personalmente la parte più interessante è quella più teorica e concettuale, e difatti adesso andremo a parlare della materia che sembra essere la più interessante all'interno del corso di studi, cioè sociologia dei processi culturali. Beh, innanzitutto diciamo che cos'è la sociologia in generale per creare un terreno, diciamo, d'approccio. La sociologia è una disciplina accademica che si occupa dello studio scientifico delle società umane, nelle sue strutture, nei suoi processi e nei suoi comportamenti. Essa analizza come le persone interagiscono tra di loro, come si organizzano in gruppi e istituzioni e come queste dinamiche sociali influenzino e siano influenzate dai contesti culturali, economici, politici e storici. La sociologia si basa su un approccio empirico e utilizza metodi di ricerca scientifica per raccogliere dati e analizzare i fenomeni sociali. Gli studiosi di sociologia si interessano a una vasta gamma di temi, tra cui la struttura sociale, le disuguaglianze, i processi di socializzazione, la mobilità sociale, la devianza, la cultura, la globalizzazione, ma anche i conflitti sociali, i movimenti politici, le istituzioni e molte altre questioni che riguardano profondamente la società umana. L'obiettivo principale della sociologia è comprendere la complessità delle relazioni sociali e fornire spiegazioni basate su dati empirici e teorie sociologiche. La sociologia aiuta a identificare i modelli sociali, le tendenze e le dinamiche che influenzano la vita delle persone e delle comunità. Inoltre, la sociologia offre strumenti concettuali per interpretare i cambiamenti sociali e per affrontare le sfide e i problemi della società contemporanea, ed è proprio nella contemporaneità che ci colleghiamo a quella dei processi culturali. Cioè, la sociologia dei processi culturali è un campo di studio che si occupa di analizzare le interazioni tra la società e la cultura. Essa si concentra sullo studio dei processi attraverso i quali le società creano, trasmettono, mantengono e modificano i significati culturali. La sociologia dei processi culturali esamina come la cultura influenzi e sia influenzata dalle dinamiche sociali e quindi studia come le idee, le credenze, i valori, i simboli e le pratiche culturali emergono e si diffondono all'interno di una società e come queste influenzino il comportamento e le interazioni sociali tra gli individui. I sociologi dei processi culturali cosa fanno? Analizzano anche le istituzioni e le strutture sociali che contribuiscono alla produzione e alla riproduzione della cultura, cioè la manifestazione di essa, la trasmissione di essa. Capite come si collega alla questione della comunicazione, di come analizzando il corso di studi stiamo dando una definizione di comunicazione che è quella di un termine ombrello, cioè che richiude tantissime cose sotto di esso. Comunque, diciamo che appunto i sociologi dei processi culturali esaminano i processi di socializzazione, di educazione, ma i media soprattutto, la religione e altre istituzioni culturali per comprendere come queste influenzino le persone e la società del suo complesso. Inoltre, la sociologia dei processi culturali si occupa di temi come l'identità culturale, la diversità culturale, la globalizzazione e il cambiamento culturale. È un tema di cui sentiamo tantissimo parlare oltremare. Quando si parla di appropriazione culturale, quando si parla, no, del classico personaggio che viene interpretato sempre dall'attore di etnia bianca, dall'autore caucasico, quando potrebbe essere interpretato da un attore di colore, di un'altra etnia, insomma, quando sarebbe anche positivo avere dei personaggi, come dire, degli stimoli positivi per i bambini nei cartoni, insomma, si sta parlando tantissimo ultimamente di questo ed è in questo senso il corso di laurea che vi stiamo presentando è completamente all'avanguardia, diciamo, è capace di stare al passo con i tempi. È un caso particolare perché generalmente si tende a studiare qualcosa che è stato visto, che è stato processato e così via, invece con questo corso di laurea impariamo, diciamo, a conoscere le cose del mondo mentre sono in movimento, ecco. Comunque, la sociologia dei processi culturali, oltre a tutto quello che abbiamo detto, che appunto, come vi stavo dicendo poc'anzi, si occupa di temi come l'identità culturale, che è quella che vi stavo descrivendo. Diciamo che In sintesi, poi vengono analizzati tutti questi elementi per capire come le culture si trasformano nel tempo e come vengono influenzate dai contatti tra diverse società. Certo, abbiamo parlato di globalizzazione, potremmo parlare di villaggio globale, citare così una frase di McLuhan che effettivamente viene studiato all'interno di questo corso, anzi lo faremo, diremo qualche delucidazione in più per capire appunto di come attraverso questa disciplina capiamo che i media non sono altro che un'estensione del nostro corpo e in un certo senso una capacità di comprendere il mondo, di conoscerlo e di viverlo o di esperienziarlo. Si usa tanto questo termine, spesso viene utilizzato per indicare il turismo esperienziale, ma anche il mondo è esperienziale, nel senso che va vissuto attraverso le esperienze, e i media modificano, corroborano, cambiano, trasformano in un certo senso, magari a volte anche mistificano le nostre esperienze, le contaminano, però insomma sono tutti aspetti che vengono racchiusi in questa materia, che vengono insegnati allo studente di questo corso di laurea, che esce fuori da questo insegnamento con la capacità di comprendere il mondo sotto un altro profilo, un altro tipo di dinamica. Dunque, parliamo un attimo di McLuhan, che comunque è una figura abbastanza centrale all'interno di questo corso di studi. Marshall McLuhan, che è vissuto dal 1911 al 1980, è stato un noto teorico dei media e sociologo canadese. È considerato una delle figure chiave nello studio dei media e della comunicazione del XX secolo. Se vi interessa, la sua opera più famosa è il libro del 1964 intitolato Understanding Media, The Extensions of Man. In italiano lo trovate col titolo La comprensione dei media, l'estensione dell'uomo. Ecco, già da qui capiamo, ci ricolleghiamo al discorso che abbiamo fatto poc'anzi, le estensioni dell'uomo. Questa è un'idea che promuove McLuhan per la prima volta, cioè che dice che appunto il media è da considerarsi come una sorta di protesi, un allungamento del modo di conoscere dell'uomo. Comunque, McLuhan è noto soprattutto per aver coniato il concetto di villaggio globale, sostenendo che l'avvento dei mezzi di comunicazione elettronici avrebbe portato a un mondo sempre più interconnesso, in cui le informazioni e le esperienze sarebbero state condivise a livello globale. Al tempo lui disse questa cosa ed era un visionario, perché la disse negli anni 60. Oggi che abbiamo i telefoni cellulari e siamo costantemente interconnessi, sappiamo che aveva ragione. Quindi aveva in un certo senso previsto il futuro. Questo è uno degli aspetti della sociologia dei processi culturali, più che degli aspetti, diciamo, uno dei vantaggi che dà questa disciplina. Diciamo che ovviamente non è che porta alla divinazione e alla prescienza, però diciamo che consente di poter anticipare i propri tempi o comunque formulare delle teorie che siano valide, diciamo, sotto alcuni punti di vista, per appunto teorie sul futuro, si intende, del futuro inteso mediatico. La sua teoria si basava sulla premessa che il mezzo di comunicazione utilizzato per trasmettere un messaggio ha un impatto significativo sulla società e sulla percezione umana. McLuhan ha sostenuto che i mezzi di comunicazione come la stampa, la radio, la televisione e l'elettronica avessero un'influenza formativa sulla cultura e sulle dinamiche sociali, e così è stato anche prima del telefono, che ha reso ovvio questo discorso. Comunque, McLuhan ha anche introdotto concetti come il medium e il messaggio e l'ambiente mediatico, che enfatizzano l'importanza della tecnologia dei media dell'orientare il nostro modo di pensare, comunicare e vivere. Questa frase può essere, come dire, confusionaria. Però il medium e il messaggio che cosa fa? Dice che anziché concentrarsi sul messaggio in sé, è importante più concentrarsi sul medium, perché è il medium stesso a modificare la nostra percezione, la nostra propriocezione, diciamo, all'interno di questi ambienti, e anche la qualità e il tipo del messaggio in sé. Comunque, la sua teoria ha avuto un impatto significativo sulla sociologia, sulla teoria dei media e sulla comprensione dei cambiamenti culturali e sociali introdotti dai medium di massa. McLuhan è stato un pensatore provocatorio e innovativo, e le sue idee hanno influenzato molti studiosi e professionisti dei media nel corso degli anni. Oltre a questo, una piccola chiosa divertente è che era uno studioso fortemente atipico, nel senso che magari pubblicava le sue teorie su riviste come Playboy e Men, e quindi era, diciamo, poco accademico. Forse anche per questo nel suo periodo di attività venne un pochettino bistrattato e guardato con un po' di sospetto. Oggi è una figura che rivalutiamo tantissimo perché è stato capace appunto di prevedere il futuro.
Vorrei restare un attimo sul concetto di villaggio globale di McLuhan per parlare, fare un collegamento, diciamo, con la Sardegna. Cioè, pensate a quanto le differenze culturali tra regione e regione, soprattutto nei cittadini più giovani, chiaramente, che sono quelli che le manifestano di più, si siano appianate. Chiaramente c'è il concetto di globalizzazione, nel senso che tutti ormai da 20 anni a questa parte andiamo a esperienziare le stesse cose, cioè tutti banalmente potremmo dire tutti abbiamo mangiato un panino del McDonald's, tutti abbiamo comprato un'automobile dello stesso tipo, insomma le cose vengono accomunate. Non c'è più la produzione, diciamo, industriale nazionale, dove effettivamente ogni nazione ha il suo prodotto, ma siamo tutti in possesso degli stessi oggetti che vengono tutti prodotti nella stessa città, magari a Shenzhen in Cina, e poi importati negli stessi container. Anche questo è un modo di concepire la cultura, nel senso che poi ci possiamo relazionare in modo più facile. Oggi un ragazzo, una ragazza sarda può relazionarsi con i suoi coetanei italiani praticamente in una maniera indistinta. Certo, ci sono ancora degli strascichi culturali che si conservano, soprattutto perché ancora da noi si conservano le tradizioni che rendono appunto uniche le nostre esperienze, ma comunque c'è da dire che in linea di massima le differenze si sono appianate. Ed era proprio questo che suggeriva il concetto di villaggio globale, cioè che le distanze geografiche e culturali si riducono grazie alle tecnologie dei media, cioè permette alle persone di entrare in contatto e di condividere esperienze come se fossero vicini di casa in un piccolo villaggio. La tecnologia è stata capace di consentire alla Sardegna una continuità territoriale, nel senso culturale del termine. E questo ha avuto un impatto significativo sulla società. Comunque c'è da dire che il concetto di villaggio globale di cui McLuhan ha parlato non era puramente positivo. Difatti egli riconosceva che questa interconnessione globale poteva anche portare a conflitti, disorientamento e perdita di identità culturale. McLuhan sosteneva che era necessario comprendere e adattarsi a questa nuova realtà per affrontare le sfide sfruttate, per affrontare le sfide e sfruttare le opportunità offerte dal villaggio globale. E difatti noi siamo in movimento per questo, ci impegniamo tantissimo per conservare un'identità culturale che non si basa solo sulle tradizioni, ma spesso deve passare per forza di cose anche per la lingua, perché abbiamo il privilegio di disporre di una lingua diversa, che è la lingua sarda, e attraverso la tutela e i mezzi di tutela di questa lingua riusciamo a conservare la nostra identità, a proteggerlo forse dal diventare parte indistinguibile del villaggio globale. Comunque, diciamo che la teoria di McLuhan era basata sugli effetti della televisione, e non considerava quelli che oggi chiamiamo new media, che sono presenti nel corso di laurea in scienze della comunicazione all'Università di Cagliari. Cioè si va a studiare linguaggi del cinema, della televisione e dei new media, che possiamo chiamare anche come nuovi media. Ecco, i new media si riferiscono a forme di media digitali che sono emerse con l'avvento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Tra questi possiamo annoverare l'internet, i siti web, i social media, gli smartphone, le applicazioni mobili, i giochi digitali, podcast, video online e altre piattaforme e tecnologie digitali. Chiaramente il smartphone inteso come si intende la televisione. Ecco. I nuovi media si distinguono dai media tradizionali, come appunto la radio, la stampa, la televisione, perché sono caratterizzati da una serie di caratteristiche specifiche. Alcuni tra le quali le principali sono quelli della digitalità, cioè i nuovi media sono basati su un codice digitale, possono essere manipolati, archiviati e trasmessi in formato digitale, una grossa differenza rispetto per esempio ai segnali analogici. E anche ragionare su questo, sulla possibilità di essere manipolati, di come l'informazione e dunque la comunicazione possa essere adattata e trasformata in base alle esigenze, talvolta anche malefiche, nel senso l'alterazione della comunicazione per la produzione di fake news e così via. Un'altra caratteristica dei nuovi media è l'interattività, che consentono a un utente di interagire attivamente con il contenuto e di partecipare alla creazione o alla condivisione di informazione. Questo cercavano di raggiungerlo anche alcuni programmi radiofonici, chiaramente con l'intervento da casa, con le richieste al pubblico e così via, cercava di surrogare una sorta di interattività che oggi nei media digitali è totale. Il concetto di connettività è proprio dei nuovi media, nel senso che permettono una comunicazione, una connessione immediata e globale tra gli individui attraverso reti digitali come internet, quindi l'eliminazione del confine geografico, la personalizzazione, cioè la possibilità di personalizzare il contenuto in base alle proprie preferenze o gli interessi del singolo individuo, quindi appunto il concetto di on demand, quello che vuoi quando vuoi su domanda, appunto, e così via. E poi la convergenza, cioè i nuovi media hanno la capacità di integrare diversi tipi di contenuti come testo, immagini, suoni e video in un'unica piattaforma o dispositivo. Pensate al telegiornale, che è un media che integra perfettamente altri media, che per esempio presenta filmati fatti dal cellulare, scritte, immagini, e quindi non si limita solo al flusso audiovisivo classico della televisione. Di questo ne hanno parlato gli studiosi Bolter e Grusin, che fanno parte del corso e sono fondamentali, diciamo, per l'esame di linguaggi del cinema, della televisione, dei new media, per appunto dei nuovi media. Ecco, e diciamo che le loro teorie riguardano la rimediazione e l'ipermediazione, due concetti fondamentali del corso. La rimediazione, che è stata teorizzata da loro due nel libro Remediation, Understanding New Media, che trovate in italiano con Rimediazione, comprendere i nuovi media, stiamo parlando di un libro edito nel 99, ecco, si riferisce al processo in cui i nuovi media assumono forme e caratteristiche dei media precedenti. In altre parole, i nuovi media rimediano i media precedenti, cioè cercano di emularli, migliorarli o trasformarli in nuove forme digitali, così come il telegiornale rimedia la carta stampata perché presenta i titoloni che scorrono in sottofondo. Ad esempio, un altro esempio che si potrebbe fare potrebbe essere quello di un libro elettronico che cerca di riprodurre l'aspetto di un libro tradizionale, il Kindle, l'ebook, insomma, sono abbastanza diffusi oggigiorno. Oppure un sito web che imita la struttura di una rivista, come colonne e così via, che vi permettono di navigare come se teneste in mano il giornale. D'altra parte, l'altro fenomeno esposto dai due studiosi è quello della ipermediazione, che si riferisce al superamento dei confini lineari dei media tradizionali attraverso l'uso di collegamenti ipertestuali e la possibilità di navigare in modo non lineare tra i contenuti. L'ipermediazione permette agli utenti di accedere ad informazioni correlate, collegamenti incrociati, contenuti multimediali in modo interattivo, cioè c'è tantissimo in più. Nel momento in cui si legge il giornale a carta stampata, ci si ferma nell'articolo a carta stampata e ciò non consente di andare oltre, perché il testo chiaramente è fermo e immutevole. Però nel momento in cui si ha nel sito web, si ha a disposizione la possibilità, appunto attraverso i link, collegamenti, immagini, filmati integrati, di conoscere molto di più nello stesso momento. E quindi il media è tanto, se possiamo usare questo termine per semplificare, quindi è iper, cioè ipermediato. Bolter e Grusin hanno sostenuto che la rimediazione e l'ipermediazione sono presenti in molti aspetti della cultura contemporanea. Essi affermano che i nuovi media cercano spesso di emulare i media tradizionali per conferire loro un senso di legittimità e familiarità agli utenti. Certo, deve essere una transazione che ricorda il passato per essere affidabile, ecco.
Allo stesso tempo, però, i nuovi media offrono anche nuove possibilità di interazione e non linearità, come abbiamo parlato della ipermediazione, e partecipazione attiva, interattività. Queste teorie contribuiscono a comprendere come i nuovi media si rapportano ai media precedenti e come i media digitali offrono nuove modalità di comunicazione e fruizione del contenuto, mantenendo allo stesso tempo una connessione con le forme precedenti. Chiaramente abbiamo cercato di elencare le caratteristiche principali del corso di Scienze della Comunicazione, l'Università di Cagliari. Adesso però in chiusura vi vorrei parlare un po' degli sbocchi che questa laurea offre e delle possibilità che vengono, dei percorsi che vengono intrapresi maggiormente dagli studenti. Dunque, gli sbocchi professionali nel campo di scienze della comunicazione sono diversi e variano a seconda degli interessi e delle specializzazioni individuali, chiaramente. Come abbiamo parlato di un corso altamente personalizzato che segue gli interessi dello studente, allo stesso modo potete immaginare che questi interessi si riproducano anche nella scelta professionale. Ecco alcuni degli sbocchi. Dunque, sicuramente il giornalismo e i media, cioè laureati in scienze della comunicazione possono trovare opportunità di lavoro nel giornalismo tradizionale, nelle redazioni online, nelle emittenti televisive, radiofoniche, nelle agenzie di stampa, nelle case editrici, e quindi possono lavorare come giornalisti, reporter, redattori, editor, produttori di contenuti o ricercatori nel campo dei media. Poi un altro settore importante è quello della comunicazione aziendale e pubblica, cioè le organizzazioni di ogni settore hanno bisogno di esperti in comunicazione per gestire le relazioni pubbliche, la comunicazione interna, la comunicazione di marketing e le strategie digitali e gestione della reputazione. Tutte queste discipline vengono impartite all'interno del corso di laurea. Si possono trovare opportunità di lavoro in aziende, agenzie di comunicazione, organizzazioni no profit e enti pubblici. Poi chiaramente un altro grande comparto di possibilità è offerto dal settore del marketing e della pubblicità. I laureati in scienze della comunicazione possono lavorare nel settore del marketing e della pubblicità in qualità di esperti di comunicazione di marketing, di pianificatori pubblicitari, di copywriter, di consulenti di branding o specialisti in social media. Poi chiaramente le relazioni pubbliche in generale, cioè le competenze acquisite nello studio dei corsi di scienze della comunicazione all'Università di Cagliari sono preziose per una carriera nelle relazioni pubbliche. Si possono svolgere ruoli responsabili delle relazioni esterne, consulenti di comunicazione, gestori di crisi o coordinatori degli eventi. Chiaramente poi c'è tutto il comparto di ricerca e insegnamento, che quello è abbastanza comune all'interno di tutte le facoltà, nel senso che aumentando il vostro grado di esperienza una determinata materia, per esempio conseguendo un dottorato, potrete poi lavorare all'interno della facoltà e compiere ricerca e insegnamento. Insomma, concludiamo parlando di questo corso di laurea meraviglioso che effettivamente consente di stare al passo con il futuro e forma delle persone che potrebbero rendere la Sardegna un posto digitalmente avanzato, se mi concedete questo termine, e capace di essere veramente confuso con il resto del villaggio globale, cioè nel senso di togliere la limitazione che spesso accompagnano il nostro territorio. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi saluto fino alla prossima puntata in cui tratteremo del prossimo corso di laurea. Vi ricordo che a breve passerà la sigla in cui potrete segnarvi i nostri contatti, perché siamo a vostra disposizione per qualsiasi cosa. Buon proseguimento di pomeriggio. Avete ascoltato una puntata di Futuro, corsi di laurea in Sardegna, il programma in 10 puntate di Radiorama Sound che ogni martedì si occupa di corsi di laurea in Sardegna, descrivendone i contenuti. Io vi ringrazio per averci ascoltato e vi ricordo che potete contattarci via telefonica e via WhatsApp al 0782 624 713. Potete scriverci sulla pagina Instagram ufficiale della radio Radiorama Sardegna, su quella Facebook Radiorama Sound, e siamo a vostra disposizione anche via mail all'indirizzo ramasound@tiscali.it. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e un arrivederci a martedì prossimo.